Buonasera e benvenuti alla presentazione del nuovo piano industriale al 2029 del gruppo ERA. Cedo la parola al presidente esecutivo del gruppo, l'ingegnere Christian Fabbri. Prego, presidente.
Grazie, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Siamo oggi a illustrarvi il piano industriale, ma come di consuetudine partiamo con una stima, il nostro miglior forecast dei risultati del 2025, che ci vedono, diciamo, con un EBITDA superiore a 1 miliardo e 530 milioni, con un utile superiore a 460 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto all'anno scorso, e con un rapporto PFN-EBITDA che è inferiore a 2,6. Per noi è sicuramente un risultato molto positivo che ci porta in una condizione di stabilità di debito rispetto all'anno precedente, pressoché stabile, e in una condizione di ulteriore crescita degli utili, nonostante, come vedete nel grafico a destra, una consistente riduzione della contribuzione del Temporary Opportunities, che sono state completamente a livello di risultato netto compensate dalle componenti di crescita organica. Temporary Opportunities che nei 6 anni ci hanno portato un contributo in termini di EBITDA accumulato di circa 900 milioni, quindi un contributo importante e che, diciamo, ci hanno aiutato a crescere rapidamente, che adesso stiamo compensando mantenendo il percorso di crescita a livello di utili complessivi. Il salto grosso fra 24 e 25 è stato molto considerevole. Abbiamo ancora una fettina, diciamo, di questi contributi da riassorbire nel prossimo anno, ma siamo molto soddisfatti di questi primi risultati, di queste anticipazioni sui risultati del 2025. Entriamo adesso più specificatamente nel business plan che parte riconfermando di fatto il nostro modello multi-business, che è un modello che è sostenuto dalle economie di scala, perché sapete ormai che su tutti i principali business siamo fra i principali operatori di mercato in termini dimensionali, e quindi questo ci consente di avere le sinergie specifiche nel business, ma anche, diciamo, di fare sinergia sul portafoglio delle attività. È un modello che ci aiuta a trasferire da un business all'altro le innovazioni o le idee che nascono su uno specifico business e possono essere applicate anche ad altre attività, ma soprattutto ci permette di trasferire i flussi di cassa generati da alcuni business a favore di altri business per cogliere le opportunità o securitizzare, diciamo, la cassa generata sui business. E il fatto di usare un modello multi-business ci consente anche di avere più driver di crescita e anche di cogliere più opportunità sui vari mercati nei quali operiamo, e anche di avere una fidelizzazione del cliente più alta tenendo e lavorando sul multiservizio, quindi sul portafoglio di servizi offerti al cliente, ma anche leveraggiando sugli investimenti che possiamo fare su tutta la struttura di relazione con il cliente, che ovviamente beneficia della migliore qualità, avendo per noi costi sinergici più bassi. Se entriamo adesso, diciamo, nella strategia che abbiamo definito per ogni singolo business, partendo da quelli che sono i macro trend del settore, ora riassumere in una slide tutto è un po' articolato e complicato, ma abbiamo cercato di cogliere gli elementi principali sia dei macro trend, ma anche della nostra strategia a macro titoli. Se partiamo dall'acqua, sapete bene che sul mondo dell'acqua ci troviamo a fronteggiare eventi climatici estremi che vanno dalle alluvioni, quindi dalle piogge molto intense, a periodi di siccità. Siamo in un contesto in in cui la normativa europea e poi quella recepita a livello italiano vede un incremento delle restrizioni sul mondo della depurazione, sul mondo della potabilizzazione, con attenzioni e con soglie sempre più basse sugli inquinanti e quindi con necessità anche in questo settore di fare investimenti, e partiamo da un gap infrastrutturale del settore molto rilevante. Poi sicuramente i nostri asset hanno beneficiato nel passato di livelli di investimento molto consistenti e quindi oggi sono perfettamente adeguati, ma dobbiamo continuare a farli evolvere mantenendo, diciamo, l'adeguatezza a questi trend che amplificano la loro portata negli anni futuri. Quindi dove, su cosa lavoriamo? Lavoriamo per aumentare la disponibilità e la sicurezza di approvvigionamento dell'acqua, per ridurre le perdite dell'acqua nell'attività di distribuzione, per migliorare tutta l'attività legata al mondo delle fognature. Considerate che i nostri sistemi fognari risalgono diciamo in alcuni tratti anche a epoche molto antiche, nelle parti più nuove sono stati progettati sulla base, dove abbiamo le fognature miste, sulla base delle piogge che avevano tempi di ritorno ai tempi quindicinali o ventennali come fenomeni estremi, e che oggi vedono questi fenomeni ripetersi quasi attualmente. Quindi anche su questo mondo abbiamo avviato un miglioramento dell'infrastruttura, stiamo potenziando il riuso e mentre facciamo questo e facciamo investimenti in questa direzione, utilizziamo l'innovazione, la digitalizzazione proprio per andare a massimizzare gli impatti e ottenere efficienza sul sistema. Sul mondo dell'energy siamo in un contesto che, se guardiamo l'evoluzione dei trend in uno scenario anche quindicennale, quindi arrivando al 2040, cosa vediamo? Vediamo sostanzialmente che i consumi energetici finali si ridurranno del 20%, che sicuramente una parte sempre più consistente dei consumi finali sarà alimentata da energia elettrica, che diciamo, il gas tenderà un po' per il riscaldamento climatico, un po' per l'efficientamento e la sostituzione a ridursi, ma a fine, cioè fra 15 anni, avremo ancora una situazione nella quale più o meno un terzo dei consumi finali arriveranno e verranno supportati dal gas un altro terzo dall'energia elettrica. E quindi ci troviamo di fronte a una grande domanda per l'efficienza energetica, per la decarbonizzazione dei consumi, ma anche di infrastrutture che vanno mantenute adeguate per affrontare appunto la transizione energetica. E qual è, diciamo, la nostra strategia in questo senso? La nostra strategia prevede sul gas di mantenere efficienti le reti, di continuare a investire per mantenerle adeguate, per prepararle a gestire i green gas, no? Che sono l'altro elemento nuovo sulle reti che aiuterà la decarbonizzazione. E sul mondo delle reti elettriche andiamo a sviluppare la hosting capacity, che nel periodo di piano aumenterà del 30%, e con tutti questi investimenti andiamo anche a lavorare per ottenere ulteriori livelli di efficienza nella gestione delle infrastrutture. Sul mondo della vendita e per quell'attività che noi facciamo di supporto alla produzione di energie rinnovabili, abbiamo anche qui una strategia chiara, che è quella di continuare a aiutare i nostri clienti nel loro percorso della decarbonizzazione, quindi proponendo offerte sull'efficienza energetica e anche sullo sviluppo delle rinnovabili asservite ai centri di consumo, quindi in particolare ai clienti, ma anche ai centri di consumo intesi come impianti in prossimità che possono, diciamo, pur essendo di nostra proprietà, attraverso accordi di lungo periodo fornire energia direttamente a uno o due grandi clienti industriali. E anche andiamo a implementare il CRM, noi abbiamo un buon livello di fidelizzazione, un buon livello di servizio, ma vogliamo ancora incrementare il servizio che eroghiamo ai clienti, sia lavorando sulle reti fisiche, ma soprattutto migliorando i nostri processi sia di relazione che di marketing attraverso il supporto dell'intelligenza artificiale, supporto che stiamo già utilizzando, ma che vogliamo continuare a far evolvere nel piano industriale. Sul mondo del waste, sapete benissimo qual è la situazione delle infrastrutture a livello italiano, avete ben chiaro che le direttive europee vanno verso sempre normative più stringenti in termini di economia circolare, a favore dell'incremento dell'economia circolare, del riuso delle materie prime e seconde, e questo dà grandi opportunità di espansione, unite anche a un settore particolarmente frammentato, e quindi la nostra strategia deriva in maniera molto semplice, che è quella di espandere la nostra capacità di smaltimento, di trattamento dei nostri impianti, di continuare a far crescere le attività di intermediazione sui rifiuti e di esplorare potenziali nuovi sul tema dell'economia circolare, oltre che continuare a migliorare i servizi di Global Waste Management che forniamo ai nostri clienti, aumentando il portafoglio delle attività che possiamo fare, ma anche aumentando la customer base. Se passiamo ora alle priorità strategiche che ci diamo per mettere a terra questa strategia, qui siamo in grande continuità, noi abbiamo un focus molto stringente sulla creazione di valore, quindi sulla una crescita che sia una crescita non di volumi, ma che porti anche a un aumento di profittabilità. Contemporaneamente vogliamo proseguire con quel modello di hedging che ci porta ad avere una sterilizzazione degli impatti di tutte le macros esterne, come l'inflazione, il costo del denaro, le fluttuazioni dei prezzi dell'energia, che un po' per come è fatto il business, un po' per le scelte che noi facciamo, cerchiamo di hedgeare completamente. Anche il nostro modello multi-business ci aiuta ovviamente in questo, perché come dicevo prima abbiamo più driver che guidano la crescita e quindi possiamo allocare un minor rischio sull'execution dei driver, anche se devo dire nel passato non abbiamo avuto grandi sorprese negative sulla parte di execution. La sostenibilità è un tema che ci accompagna, ma che ci accompagna non come costo, come sapete, ma come opportunità ulteriore di creazione di valore, perché qui sfruttiamo anche tutti i nuovi vincoli, i nuovi target definiti dall'Unione Europea, proprio per trovare quegli spazi fra obblighi e incentivi che ci permettono di lavorare nei settori o a fianco dei clienti, proprio per trovare spazi di profittabilità nel nostro sviluppo impiantistico e nelle cose che vogliamo fare. E quindi continuiamo con queste priorità strategiche a far evolvere e a far crescere il business. Adesso cerchiamo di capire meglio cosa intendiamo sui singoli pezzi, i singoli tre pilastri delle nostre priorità strategiche, partendo dalla creazione di valore. Sulla creazione di valore, qui abbiamo a sinistra la parte interna all'azienda, a destra quello che è l'effetto in termini di TSR per i nostri azionisti. Partiamo dalla parte interna all'azienda, qui vedete come il nostro obiettivo è continuare a mantenere uno spread di 400 basis point nel differenziale fra il nostro ROI e il WACC di settore, con una crescita del ROI strutturale. Qui la figura del 2024 porta un ROI di 8,8, che è il ROI strutturale al netto delle contributo delle temporary opportunity, quindi crescita della profittabilità strutturale e contemporaneamente una crescita del 25% del capitale investito, e quindi agiamo su queste due leve per aumentare complessivamente la profittabilità. Se guardiamo l'effetto in termini di total shareholder return strutturale, considerando l'EPS strutturale, abbiamo una crescita del 6% e un dividend per share, un yield sul dividend per share superiore al 4% come media in arco piano, e quindi confermiamo un TSR in doppia cifra. Sul tema della resilienza, beh, vi ho detto e conoscete bene il nostro approccio all'edging legate alle macros esterne che possono impattare sul nostro business. Noi lo facciamo perché vogliamo avere il pieno controllo del business, non essere esposti a volatilità che entrano nell'azienda dall'esterno o ridurre al minimo questa esposizione. Cito ad esempio l'hedging che facciamo sul mondo delle commodity, in particolare quelle energetiche, che come sapete ci ha dato provata efficacia anche in momenti in cui i prezzi sono saliti in maniera consistente. Sul tema dei rischi anche di lungo termine legati al cambiamento climatico, noi abbiamo lavorato già da tempo sul migliorare la resilienza degli impianti e delle nostre reti e continueremo in quel settore perché questo ci aiuta da un lato a migliorare diciamo, la profittabilità complessiva, dall'altro lato ci riduce potenziali impatti che ci possono essere a fronte di fenomeni estremi sui nostri business e quindi ci dà un doppio vantaggio nel futuro. Se adesso andiamo a vedere il tema della sostenibilità, noi confermiamo di lavorare su tre macro assi che sono quello della decarbonizzazione, quindi confermiamo il nostro percorso verso il net zero 2050, in una logica in cui di nuovo il nostro obiettivo è lavorare insieme ai clienti per estrarre valore per noi e per loro in questo percorso, e 1,3 miliardi del nostro piano investimenti di 5,5 miliardi andrà a migliorare questo asse, 2 miliardi andranno a implementare e migliorare tutte le attività e gli obiettivi legati alla circular economy e 2 miliardi e 6 miglioreranno la resilienza dei nostri asset. Ho lasciato per ultimo il tema dell'innovazione, innovazione che dal punto di vista delle leve strategiche è sottostante a tutti i business. Noi sull'innovazione lavoriamo sostanzialmente su più assi. Da un lato l'innovazione impiantistica, pensate diciamo, alle attività di frontiera che stiamo facendo sulla fibra di carbonio, sulle plastiche rigide, andando di fatto ad aprire anche nuove opportunità di business e crescita dei volumi sulla parte di mercato, ma anche su iniziative molto di frontiera come quelle della produzione dell'idrogeno, dove qui abbiamo l'investimento quasi completamente finanziato dai contributi, in particolare quelli del PNRR, e nell'anno prossimo entreranno a regime due nostri impianti. Se passiamo poi alla tecnologia, qui entriamo in un mondo che sicuramente è molto ampio di nuovo, perché andiamo dall'utilizzo della tecnologia tradizionale per andare a migliorare la digitalizzazione degli impianti e reti, questo per avere due effetti, uno maggiore opportunità di controllo e di gestione operativa da remoto, producendo efficienza ed efficacia anche nei cambi assetti di rete, ma anche avendo la possibilità di acquisire un patrimonio di dati che poi ci aiuta nell'evoluzione del business con modelli previsivi. Accanto a queste applicazioni, se volete, di tecnologia un po' più tradizionale, ma che applichiamo per rendere più digitale il nostro business, abbiamo anche innovazioni che riguardano diciamo, alcuni equipment. Abbiamo brevettato e innovato il contatore del gas con anche funzionalità di sicurezza legate a terremoti o interruzioni del gas in casa, quindi rilevo delle perdite in casa proprio per la sicurezza di chi utilizza il gas, ma anche valvole che utilizziamo sul gas attuate da remoto che ci permettono di intercettare più rapidamente le fughe di gas, sempre per un tema di sicurezza, ma anche per un tema di riduzione delle emissioni di gas metano, o anche giunti che ci aiutano a comprendere, sempre per effetto del cambiamento climatico e delle piogge, quali possono essere le zone franose e quali possono essere i movimenti della terra, e movimenti che a lungo andare possono provare a provocare dei guasti. Bene, su quest'area qui stiamo investendo e dotando le nostre reti di questi equipment. Vengo da ultimo, ma non ultimo, tutto il contributo che l'intelligenza artificiale può dare ai nostri business, che vanno dal mondo delle reti, dove utilizziamo la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale proprio per creare dei gemelli digitali delle reti che ci possono aiutare sia nella gestione operativa dei flussi che anche nella individuazione e nella manutenzione predittiva per ridurre le perdite, riduzione delle perdite che porta anche efficienza conseguente, ma anche per andare a allocare in maniera più efficace i capitali e gli investimenti in una logica di rinnovo delle infrastrutture, ma applicazione anche ai processi che già facciamo in alcune aree, in particolare del mondo del mercato, che andranno sempre più spinti proprio a supporto sia di modelli previsivi col machine learning, ma anche di automazioni che stiamo implementando e implementeremo sempre di più nell'ambito del piano, proprio per avere pezzi di processo non supportati dall'intelligenza artificiale, ma costruiti con gli agenti, proprio per andare a ottimizzare ulteriormente, essere più efficienti ed efficaci e dedicare quelle risorse o al miglioramento delle performance o a investimenti sullo sviluppo. In termini di allocazione dei nostri capitali, dei nostri investimenti, abbiamo una strategia di nuovo chiara che parte da tre priorità che in realtà agiscono in maniera sinergica fra di loro complessivamente. Allochiamo gran parte del nostro sviluppo al mondo del core business, e quindi l'obiettivo è continuare a far crescere il livello di investimenti per accelerare la crescita sul core business. Considerate che l'attuale piano di investimenti, che è in crescita rispetto a quello dell'anno scorso, rispetto ai 5 anni di consuntivo precedenti, prevede un livello di investimento che è il 40% più alto complessivamente. Abbiamo anche l'obiettivo di mantenere il nostro portafoglio di business bilanciato. Perché? Perché vi abbiamo spiegato in apertura che sicuramente ci dà dei vantaggi anche di stabilità nel tempo, di prevedibilità, e quindi questo ci permette di avere e continuare a mantenere resilienza e profittabilità nel nostro business, ma anche l'obiettivo di mantenere una buona flessibilità finanziaria anche per poter cogliere opportunità che oggi non sono inserite nel piano industriale. Vi dicevo, un piano di investimenti di 5 miliardi e mezzo, di questi 5 miliardi e mezzo 500 sono coperti da finanziamenti a fondo perduto. Come li allochiamo? Li allochiamo per circa 2 miliardi e mezzo sul mantenimento delle nostre infrastrutture e per 3 miliardi per lo sviluppo delle infrastrutture. La parte organica ne assorbe 2 miliardi e 6 e, come sempre, abbiamo inserito nel nostro piano un contributo ad attività di M&A, in particolare sul mondo del waste e dell'energy. Il 60% dei nostri investimenti sarà su i business regolati. In questo contesto, poi andiamo a vedere come evolvono le profittabilità dei singoli business, tenendo conto ovviamente dei business regolati, dove qui abbiamo inserito l'evoluzione del WACC regolatorio che partendo dal 2024 e dalla diminuzione alla quale abbiamo assistito già nel 2025 sui principali business, che come vedete girano attorno a un 6% di WACC riconosciuto, ma andiamo a lavorare anche sui business a mercato, in particolare sul mondo del trattamento degli scarti industriali e dei rifiuti, che aumenterà la propria redditività sulla base dello sviluppo commerciale e delle nuove impiantistiche che andiamo a prevedere, passando dall'11% al 13,6%, mentre sull'energy supply il 2024 strutturale aveva aveva una redditività di circa il 20%, vogliamo confermare questa redditività anche nello scenario futuro del business, essendo una redditività che consideriamo già a buon livello e vogliamo continuare a mantenere. Ora passiamo, diciamo, allo sviluppo per effetto di queste allocazioni di investimenti sui singoli business. Vedete che la crescita strutturale dei singoli business è sostanzialmente allineata nel periodo di piano, e questo ci porta in uscita dal piano a un contributo a livello di EBITDA molto bilanciato fra le tre aree di business. Passiamo ora a capire meglio come si generano e come vengono allocati i nostri flussi di cassa. Qui vedete la dinamica per linee di business. Partiamo dal mondo del waste, un mondo che genera un flusso di cassa operativo di 1,6 miliardi nel periodo di piano, dopo, diciamo, gli investimenti di mantenimento diciamo, l'assorbimento sul capitale circolante, andiamo ad avere un free cash flow di circa 800 milioni prima degli investimenti di sviluppo. Su questo business abbiamo reinvestito tutta la cassa generata, considerando sia, diciamo, la crescita organica che la parte di M&A che abbiamo inserito nel piano, e quindi arriviamo, diciamo, a riutilizzare, a reinvestire tutto il flusso di cassa generato, proprio perché è un business sul quale abbiamo molte opportunità di investimento e con una buona profittabilità. Il mondo dell'energy ci genera 2,3 miliardi di flussi di cassa operativi, qui gli investimenti in mantenimento sono comunque contenuti, circa 600 milioni, e ci porta un free cash flow di circa 1,7 miliardi complessivamente. Occupandoci noi prevalentemente della vendita dei clienti, abbiamo investimenti di sviluppo che sono molto limitati, riguardano attività di efficienza energetica e anche di crescita di investimenti sulle fonti rinnovabili, secondo il modello che vi raccontavo in apertura. Quindi rimangono 1,2 miliardi di flussi di cassa che possono essere allocati, li abbiamo riallocati in parte a supporto della politica dei dividendi e in parte alla crescita degli investimenti sul mondo delle reti, che assorbono più cassa di quella che generano complessivamente. Infatti, se il cash flow operativo delle reti è allineato con quello del mondo dell'energy, qui gli investimenti di mantenimento ovviamente sono più alti, essendo questo un business capital intensive, e quindi il free cash flow si attesta a circa 900 milioni a fronte di un reinvestimento in sviluppo di circa 1,4 miliardi che porta poi ovviamente alla crescita della RAB, e quindi andiamo a prendere i flussi di cassa e li securitizziamo nei business, diciamo, regolati, che hanno grande visibilità per il futuro. Non che sugli altri abbiamo preoccupazioni, ma, diciamo, anche perché legate alle nostre politiche di hedging e continuiamo anche a crescere in questo senso, ma diciamo, ovviamente, diciamo, nella logica del mantenimento del portafoglio bilanciato lavoriamo per far crescere anche più rapidamente le reti di quello che potrebbero in una logica stand-alone. Se abbiamo visto la vista per linee di business, adesso vediamo l'aggregato del cash flow di gruppo. Vedete che partiamo dai 6,2 miliardi di cash flow operativo, arriviamo a un free cash flow dopo aver allocato tutti gli investimenti di mantenimento di 3,5 miliardi che dedichiamo per 1,4 miliardi alla distribuzione di dividendi, per 2,5 miliardi agli investimenti per sviluppo organico e M&A, e 300 milioni è la stima del debito che pensiamo di andare a consolidare nelle attività di M&A, con un livello di indebitamento complessivo che cresce di circa 700 milioni, anche in linea con quello che avevamo previsto nel vecchio piano, e che ci lascia comunque in uscita un livello di leva finanziaria a 2,6 che è coerente con col livello che stimiamo in uscita dal 2025, quindi questo ci lascia e ci garantisce ancora una flessibilità finanziaria per poter anche indirizzare ulteriori opportunità, sia in termini di M&A oggi non evidenti, ma che vengono avanti con una certa frequenza, conoscenza e che saranno focalizzati ai business principali e in una logica ovviamente di attenzione a livello di prezzo per non diluire i multipli, ma anche per finanziare ulteriori investimenti che potranno essere insomma, autorizzati nei prossimi 12 mesi, che reinseriremo nel piano l'anno prossimo con l'aggiornamento del piano. Quindi ci sono spazi anche per nuove iniziative e quindi per ulteriore crescita rispetto a quella che abbiamo. Passiamo adesso alla bottom line e all'effetto complessivo. Allora, se consideriamo la crescita degli utili strutturali, vediamo come qui il CAGR sia attorno al 6% e questo è legato anche alle grandi iniziative che facciamo. Considerate che noi abbiamo considerato la parte strutturale, perché ovviamente come di consueto non inseriamo contributi da quelli che possono essere opportunità temporanee nello sviluppo del piano industriale, e quindi guardiamo quello che è l'evoluzione della parte strutturale del nostro business. Questa, diciamo, la buona buoni risultati che ci lascia il 25, l'incremento dei target che abbiamo previsto nel piano industriale, la flessibilità finanziaria che comunque ci accompagna per tutto il piano industriale, ci permette di, insomma, con maggiore confidenza di alzare ulteriormente il nostro commitment sul pagamento dei dividendi futuri. Come sapete, noi diamo un riferimento certo della nostra dividend policy, parlando di euro cent per azione. Vedete come il piano scorso prevedeva al 28 un livello di dividendo di 17 euro cent, e con questo piano usciamo al 29 con 19 euro cent, con una crescita su tutti gli anni del piano industriale, partendo proprio dal dividendo che andremo, dalla cedola che andremo a erogare a giugno, relativa al risultato del 2025, che crescerà di circa il 7% rispetto a quella che abbiamo erogato nel 2024. Quindi anche qui continuiamo il percorso di crescita degli utili e di continua crescita dei dividendi complessivi. Adesso abbiamo alcune slide di focus sulle evoluzioni industriali dei principali business. Partiamo dal mondo dell'energy, così poi lascio la parola a Orazio. E sull'energy, noi, partendo dal nostro asset principale che sono i clienti, confermiamo nell'ambito del piano industriale l'evoluzione dei clienti attesa, e rispetto a quell'evoluzione andiamo a mantenere un livello di portafoglio di 4 milioni e mezzo di clienti anche in uscita dal piano industriale. Qui partiamo dai 4 milioni e 6 di chiusura dell'anno scorso, che vedeva la crescita significativa di circa 1 milione di clienti complessiva. Qui abbiamo ancora un po' di cerna sull'STG, le temporary opportunities hanno attaccati ovviamente dei punti di fornitura che, non prevedendole nel futuro, andranno a scomparire, e poi dopo abbiamo un piccolo contributo di evoluzione commerciale e un contributo dalle attività di M&A che abbiamo previsto anche in questo settore. Sicuramente una delle sfide che abbiamo dimostrato essere possibile da portare avanti è quella della vendita dei servizi a valore aggiunto, che ormai abbiamo messo in tutta la filiera e in tutti i segmenti, partendo dal retail arrivando ai grandi clienti industriali, con un portafoglio di soluzioni che possono essere one-off o ricorrenti, e che stiamo proponendo ai clienti con un buon tasso di adesione, e quindi questo sicuramente è uno degli altri asset delle altre leve che utilizziamo per incrementare il valore del nostro asset dei clienti. Andiamo adesso alle dinamiche del conto economico. Se partiamo dal dal punto di partenza del 2024 il MOL generato dal mondo dell'energy supply era particolarmente consistente, un MOL che ovviamente aveva un contributo al suo interno delle temporary opportunity di circa 180 milioni, che come vi abbiamo detto si sta azzerando e si andrà completamente ad azzerare nell'ambito del piano industriale, quindi il 2024 adjusted era attorno ai 495 milioni, che si confronta con un dato adjusted del 2023, quando avevamo 3 milioni e 6 di clienti, di circa 380 milioni complessivi. Questo ci porta poi in uscita a un valore di 607 milioni di euro in termini di EBITDA di contribuzione, con una crescita strutturale del 4%, che parte da evoluzioni sul margine della commodity, in particolare legata a una riduzione di margini complessivi che sono legati alla normalizzazione di alcuni margini di trading e legati ai clienti strutturati che abbiamo, che nel corso della crisi energetica ci hanno dato buona soddisfazione, ma con la normalizzazione dei prezzi e delle oscillazioni sul mercato andranno a ridursi anche per effetto della competizione, e un contributo consistente del mercato libero, anche legato alla trasformazione dei clienti STG, e un buon contributo pensiamo di ottenere dai clienti con i VAS, che oggi rappresentano circa il 7% della nostra customer base e che ci attendiamo arrivare a circa il 17% in uscita dal piano, come anche tutta l'attività che facciamo sulla pubblica illuminazione e completa il tassello per arrivare ai 607, il contributo che ci aspettiamo in termini di M&A. E quindi abbiamo un numero consistente di driver che sostengono questa crescita strutturale che abbiamo. Anche dal mondo della generazione ci aspettiamo un contributo positivo per gli investimenti che stiamo facendo sul mondo delle rinnovabili, come vi dicevo, con grande attenzione a securitizzare poi i flussi di cassa con vendite o direttamente fatte sui clienti, quindi dove vendiamo, costruiamo l'impianto e vendiamo l'impianto, o attraverso impianti di nostra proprietà che andranno però a fornire energia a clienti già individuati, definiti e contrattualizzati. Lascio la parola all'amministratore delegato che ci accompagna sul mondo delle reti e del waste.
Grazie Cristian, buon pomeriggio anche da parte mia. Come ci ritroviamo all'inizio dell'anno per fare il punto sugli sviluppi futuri del gruppo, come sempre mi piace partire dal waste, che è effettivamente una exciting story dove c'è un momentum del mercato, abbiamo la leadership, ci sono azioni pianificate che porteranno certamente a ritorni ancora maggiori verso gli azionisti, tracciando nuove strade. Nel mercato del trattamento dei rifiuti, che vale quasi 80 milioni di tonnellate anno, che comprende gli urbani e gli industriali, noi siamo l'unico player completamente integrato in tutta la filiera, siamo il maggior operatore, abbiamo una quota del 10%, questo evidenzia l'elevata frammentazione dell'arena competitiva, che peraltro continua a essere molto corta di impianti. Oltre alla leadership di mercato, noi vogliamo consolidare la nostra presenza nelle attività, come diceva Cristian prima, nelle attività di intermediazione anche con l'estero, non solo per concentrare sui nostri impianti i trattamenti a maggior valore aggiunto, ma anche per garantirci una maggiore visibilità dei flussi e delle dinamiche di prezzo presenti sui mercati principali europei. Qui vediamo come mettiamo a terra la nostra strategia. In questo ambito abbiamo intenzione di crescere, di espanderci ulteriormente nei nostri segmenti core, treatment, recycling e soil remediation. Prevediamo di aumentare significativamente il B2B, e questa espansione sarà accompagnata da un aumento di ritorno sul capitale investito grazie a maggiori efficienze, economie di scala, espansione di servizi e consolidamento delle attività di intermediazione. Questa crescita sarà sostenuta da quattro leve. Il primo driver sicuramente lo sviluppo organico della capacità impiantistica, il secondo è lo sviluppo, appunto quello che dicevo prima, delle partnership con gli operatori esteri, terzo è lo sviluppo delle linee esterne, quarto è un contributo sempre più visibile, contributo all'incremento di marginalità dei servizi a tutto tondo, i cosiddetti servizi Global Waste Management. Per vedere declinata questa strategia vediamo adesso le singole attività, cominciando dal treatment, dove abbiamo una market share del 10%, quindi abbiamo un grande spazio di crescita. Qui concentriamo lo sviluppo impiantistico, la nuova quarta linea di Padova, che oggi rappresenta il più grande investimento di sviluppo dei waste to energy in Italia, parliamo di un investimento di 130 milioni di euro. Poi abbiamo il VTE di Montale in Toscana, che è la novità di questo piano, del quale abbiamo acquisito la gestione, sul quale intendiamo continuare a investire per aumentare l'efficienza e migliorarne la profittabilità. Lo sviluppo delle infrastrutture qui sul treatment, di cui i VTE sono solo una parte, ci consentirà di aumentare la capacità di trattamento per circa 800.000 tonnellate anno. E a questo si aggiunge un'ulteriore espansione per quasi 400.000 tonnellate anno che avremo con l'attività di intermediazione. Questo per far fronte, come vedete nella scheda in fondo a sinistra, a quella che è l'incremento della domanda dei nostri clienti, a cominciare dai nostri partner come Eni, come Fincantieri. Nel 2026 abbiamo peraltro, come avete visto, già attivata la leva della crescita per linee esterne con l'acquisizione di Sostelia, con la quale ci apprestiamo a diventare un player di riferimento, aggiungo un leader anche nel water treatment, in questo segmento di rifiuti che, a cominciare dai nostri clienti industriali, la domanda crescerà in maniera significativa nei prossimi anni per effetto di due cose. Una, le normative sempre più stringenti, a cui faceva riferimento anche prima Christian, e poi il deficit di idrico, che è sempre maggiore. Quindi ci sarà un incremento di investimenti sul risparmio, sul riutilizzo idrico e quindi anche sul trattamento. Questo, lasciatemi dire, è un ulteriore tassello importante, strategico, che noi aggiungiamo nella nostra integrazione verticale, così come abbiamo fatto con ACR sulle bonifiche, che, come vi abbiamo già raccontato in precedenza, continua a darci delle soddisfazioni davvero importanti. Secondo asse, passiamo al recycling, dove siamo leader con una quota del 20%, questo è un mercato che evidenzia un macro trend che è sostenuto appunto dalle direttive Single Use Plastic, la Packaging Waste Regulation, che stanno progressivamente aumentando la domanda di plastica riciclata per tutta l'industria, quindi per tutto l'imballaggio, il packaging, il food beverage, l'home personal care. Quindi qui abbiamo intenzione di potenziare la nostra capacità impiantistica relativa alle plastiche a bassa densità e di sviluppare un nuovo impianto sulle plastiche rigide, nonché portare a regime l'impianto già avviato sul riciclo delle fibre di carbonio, con i quali stiamo proprio creando un nuovo mercato. Quindi, oltre a un aumento della capacità produttiva per intercettare questa attesa crescita della domanda, lavoriamo anche sulla diversificazione di prodotto, sempre rimanendo nel segmento di elevata qualità che ci rende più resilienti e più attrattivi per i nostri clienti che continuano a essere i clienti top. Daremo quindi particolare attenzione a quelli che sono i clienti europei che sono più propensi a gestioni attente e circolari dei rifiuti anche per consolidare la nostra presenza in Europa dove siamo il secondo player per fatturato per gli operatori, tra gli operatori integrati e multipolimero. In questo business, aggiungo una cosa, abbiamo peraltro previsto di crescere anche per linee esterne facendo leva anche sulla nostra filiale in Polonia che è operativa da tempo, quindi ci siamo già da tempo, e con nuovi progetti che ci permetteranno di intercettare la promettente crescita della domanda di plastica riciclata di questo paese. Infine, terzo asse, il soil remediation, anche qui abbiamo una nostra buona leadership, peraltro in forte crescita grazie alle sinergie che stiamo estraendo dall'integrazione di ACR cui facevo riferimento prima e che continuerà a sostenere la crescita delle bonifiche e quindi anche dei volumi dei rifiuti da trattare e quindi anche dei servizi. Recentemente l'Unione Europea ha varato una strategia sulla rigenerazione del suolo che mira alla neutralità di degrado del suolo alla neutralità del degrado di suolo al 2050. Le bonifiche ambientali sono sicuramente uno strumento fondamentale per l'attuazione di questa strategia. Il Ministero Ambiente e Sicurezza e Energia ha identificato dei siti di interesse nazionale che necessitano di risanamento, ne sono stati già mappati 13.000 per un valore complessivo di bonifiche per 5 miliardi in termini di fatturato. Qui noi vogliamo intercettare questa potenzialità di crescita, sostenendo quindi le attività con sviluppo impiantistico importante, non solo attraverso una crescita organica ma anche attraverso operazioni di M&A. Avete sicuramente letto e comunque qui l'abbiamo riportato l'acquisizione di Gerotto che ci permette di avere macchine robotizzate che rendono più efficienti le nostre attività. A questo si aggiungono anche gli investimenti organici che andiamo a sviluppare, per esempio le nuove platee di lavaggio cosiddette delle terre inquinate con la tecnica del soil washing. Se questa è la strategia che noi vogliamo mettere a terra per accrescere la nostra quota di mercato facendo leva appunto sulla nostra leadership, adesso vediamo questa strategia come andrà a creare valore. Vedete qui in questa scheda i contributi in termini economici delle strategie che vi ho appena raccontato, una crescita strutturale con un ritmo di crescita dell'EBITDA dell'8%, considerando un confronto omogeneo con il dato del 2024 che beneficiava di ricavi dalla vendita di energia basati su contratti con prezzi delle commodity non ancora normalizzati, quindi il primo cubotto che vedete qui disegnato vale circa 30-35 milioni. Questa crescita è supportata da un'ampia serie di driver ed è sostenuta da importanti investimenti che diceva prima Christian varati in questo piano che se ci riferiamo solo ai capex di sviluppo valgono per questo business 800 milioni, il target di uscita dell'EBITDA di 481 milioni ed è sostenuto, come qui vedete a fianco, da un incremento importante di volumi e mi riferisco ai volumi dei rifiuti speciali che trainano praticamente la crescita raggiungendo 4,6 milioni di tonnellate con una progressione di quasi il 7%. Abbiamo un incremento anche dei volumi di plastica riciclata di quasi 150%, i volumi che si generano dalle bonifiche e inoltre la crescita qui, come vedete dal grafico, è sostenuta anche dalle attività, dalla crescita per linee esterne che è già per quasi metà realizzata dall'operazione Sostelia chiusa proprio 2 giorni fa. E tenete presente che il mercato continua a rimanere altamente frammentato e quindi noi continueremo a utilizzare questa leva man mano che diventeranno disponibili quei target che a noi ci piacciono particolarmente, dai quali poi riusciamo a estrarre valore. Quindi questo è un piano per il waste che alza il target di crescita, che rimane sostenuto da un profilo di rischio contenuto, essendo, come vedete su questa scheda, diversificato su molti driver. Quindi queste prospettive sono supportate dai nostri vantaggi competitivi, che aggiungo solidi, e in un mercato che, come dicevo all'inizio, vi ricordo essere molto, ancora molto corto. Passiamo al network, quindi qui le reti rimangono per noi, rimangono centrali nel nostro portafoglio. Nel prossimo quinquennio nelle reti ci muoviamo su quattro assi: abilitare le reti e quelle che sono le transizioni energetiche, cui è stato già detto dal nostro Presidente, ci focalizzeremo sull'efficienza, ci focalizzeremo sulla resilienza, tutto questo lo faremo attraverso un utilizzo intensivo dell'innovazione per raggiungere i livelli avanzati di efficienza e di sicurezza, attraverso un uso davvero pervasivo dell'intelligenza artificiale. Questa strategia qui per noi, per avere maggiore efficacia, viene anche realizzata attraverso quello che noi definiamo il nostro modello esteso, cioè capace di indirizzare i nostri centri decisionali del territorio di riferimento, e mi riferisco clienti, autorità pubblica, autorità regolatoria, verso un obiettivo comune di creare sviluppo e contestualmente valore in tempi certi. Quindi vediamo adesso la strategia che vi ho annunciato, comporta una crescita in tutti i business regolati, con particolare contribuzione proveniente dalle attività idriche, il primo cubotto che vale oltre la metà di tutta la crescita della rete. L'idrica è la regina, l'attività idrica è la regina delle nostre reti, anche in considerazione dei macro trend a cui facevamo riferimento prima, perché questi asset sono strategici, perché lo scenario di riferimento è segnato da un deficit idrico sempre maggiore, la domanda che è in crescita per la trasformazione industriale attesa, le risorse disponibili si ridurranno per effetto del cambiamento climatico. Quindi la nostra strategia è certamente basata su un approccio per sviluppare un modello industriale, quindi grande vocazione industriale certamente, esteso, come dicevo prima, circolare, efficiente, sicuro, innovativo, e questa strategia necessita di una quantità importante di investimenti che sono alla base della crescita dell'EBITDA, sostenuta da un considerevole aumento della RAB di circa 700 milioni, quindi qui noi siamo convinti che questa crescita potrà continuare anche oltre il 2029 e sarà accompagnata da un continuo incremento di efficienza, cui noi siamo abituati a fare, in modo da continuare a garantire le premialità regolatorie. Passiamo al secondo cubetto, che è quello di questo grafico, che evidenzia il contributo della crescita della rete gas di circa 35 milioni, supportata anche qui da un aumento della RAB di circa 300 milioni. Anche qui il nostro modello di sviluppo è un modello industriale esteso, sostenibile, efficiente, innovativo. Oggi l'energia elettrica prodotta con la molecola gas è ancora molto superiore all'energia elettrica prodotta con l'elettrone, lo sarà per diversi anni. In Italia, in termini di energia distribuita nelle reti, l'elettrone raggiungerà la molecola gas solo a partire dal 2030. Per questo dobbiamo garantire una rete che sia sicura, che sia adattata alle transizioni energetiche per accogliere i green gas, e quindi in sintesi è un settore che prevede ancora un significativo CAPEX. In attesa del TOTEX, che per questa rete, per il gas, è previsto dal 2028, noi beneficiamo già dal 2025 e continueremo a beneficiarne fino al 27 di una integrativa copertura dei costi operativi che ARERA ha garantito alle grandi imprese del settore, con quindi un plus in più di cui noi beneficiamo in esito alla sentenza del TAR relativa alla delibera 570 del 2019. Questo per chiudere sull'aspetto, sul capitolo regolatorio per quanto riguarda il gas. Passando alla distribuzione elettrica, qui vediamo un contributo ovviamente un po' più piccolo, un po' più contenuto, vista anche la nostra dimensione, la dimensione di queste attività rispetto alle altre. Negli ultimi 3 anni qui abbiamo investito davvero bene, tanto, fino a 170 euro a pod contro una media del settore di 100, quindi questo ci ha dato e continua a darci un asset solido, efficiente, capace quindi di soddisfare la sempre crescente domanda di elettrificazione. Il piano industriale considera un analogo trend investitorio richiesto appunto dal fenomeno dell'elettrificazione dei consumi e quindi anche dalla generazione distribuita. Oltre agli investimenti, qui non ci sono contributi rilevanti da altri capitoli, ad esempio quello regolatorio che ha già introdotto il sistema Totex nel 2024 e ha confermato proprio recentemente anche il WACC per il periodo regolatorio. Per questo business abbiamo anche, vorrei commentare anche il contributo dell'attività di M&A che noi abbiamo previsto di 20 milioni che prevediamo appunto per, come crescita per linee esterne. Anche qui questo piano riconferma la volontà di rimanere attivi, no, nel consolidamento anche in questo settore che risulta ancora estremamente frammentato a cominciare dall'elettrico. Le crescite, se guardiamo gli highlights rappresentati nel grafico, sono anche figlie di efficienza, quindi non solo frutto di investimenti, una riduzione delle perdite, modelli di economia circolari attivati nella gestione porterà sicuramente a utilizzare fino a quasi il 15% delle risorse idriche gestite, tecnologia, quindi artificial intelligence, che ci permetterà di estendere a tutto il perimetro del nostro gruppo il modello di predictive maintenance, permettendo quindi di attingere a livelli di efficienza su tutti gli asset elevati, su tutti gli asset del gruppo, e infine a tutela del nostro patrimonio investito che vale 1,5 miliardi sulle reti di distribuzione di gas, credo che sia importante ricordare che noi siamo i primi della filiera ad aver sperimentato la distribuzione gas con una miscela 10% di idrogeno riconosciuta dal Ministero competente, quindi Ministero dell'Ambiente, Sicurezza e Energia, con un certificatore appunto RINA, e questa quindi la nostra rete è già sostanzialmente pronta ad accogliere green gas e quindi a prescindere anche dalla loro velocità di sviluppo noi siamo già avanti in un progetto di asset readiness e avremo sicuramente una rete pronta ad accoglierli. Quindi passando alla scheda finale, quindi vediamo quindi il drive della crescita, lo abbiamo già visto, qui è il piano dei CAPEX pari al 170% dei flussi di cassa generati dall'attività stessa, con il reinvestimento anche dei flussi di cassa della parte liberalizzata del portafoglio, come è stato già rappresentato da Christian poc'anzi. Questo consentirà di concentrare sulle reti il 60% dei CAPEX del gruppo, promuovendo, come vedete qui in fondo, un aumento del 30% della RAB fino a raggiungere 4,7 miliardi di euro. Qui vedete lo sviluppo appunto della RAB per attività, la parte del leone la fa l'idrico, che arriverà a 2,6 billion, quindi 700 milioni di euro in più. I ritorni regolati che abbiamo computato sono mostrati qui in fondo alla slide come valori stabili per tutti gli anni e qui includono anche le recenti delibere di ARERA. Quindi questa base di asset fortemente resiliente alle turbolenze delle macro variabili rimane al centro del nostro patrimonio con un valore in forte crescita, con ritorni davvero molto visibili e con un basso profilo di rischio e con ricadute positive sul profilo economico finanziario di tutto il gruppo. Io vi ringrazio per l'ascolto e passo la parola al Presidente per le conclusioni.
Bene, abbiamo
visto i risultati del 2025, che sono solidi e che ci portano a proseguire il nostro percorso di crescita strutturale a sostegno della riduzione della crescita legata alle temporary opportunities, un profilo finanziario, di leva finanziaria che ci vede sia in entrata che in uscita del piano industriale con un livello attorno a 2.6, un TSR strutturale che si attesta attorno al 10%, una nuova politica dei dividendi e la flessibilità finanziaria ci lascia anche spazi per inserire ulteriori opportunità che oggi, insomma, non sono così individuate nominalmente da poter essere inserite nel nuovo piano industriale. Questo è un po' la sintesi del nostro piano. Abbiamo investito un'ora del vostro tempo, lasciamo ora spazio alle domande e alle richieste di approfondimento.
Buonasera ingegnere Fambri, la prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego Javier.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera via.
Avevo tre gruppi di domande. La prima ha a vedere con la struttura finanziaria della società. Nel slide numero 15 si vede una società che continua a vedere opportunità per la crescita attraverso M&A. Avete inserito 100 milioni di euro di EBITDA fino al 2029 come inserendo queste opportunità che voi definite come visibile, ma ancora nel 2029 il net debt EBITDA è a 2,7 volte, che è un divario significativo con rispetto a altri operatori nel sistema, nel settore, e quello che voi definite come un leverage massimo non accettabile per la società. Quindi la domanda, a parte la strategia di avere balance sheet optionality, che sicuramente è condivisibile, e più del discorso di dove vedete questa opportunità, vedete che nel vostro business di riferimento e nel vostro territorio di riferimento ci sono così tante opportunità, che è virtuoso, crea un processo virtuoso, mantenere questa flessibilità finanziaria che comunque praticamente è molto significativa, e dove vedete voi queste opportunità, e soprattutto nel business del waste ancora nel vostro territorio di riferimento e nel business del supply per fare magari qualche targeted acquisition, vedete la possibilità di fare più M&A o state considerando con queste balance sheet altri tipi di opportunità che non hanno da vedere con add-on acquisition nelle vostre attività e territorio di riferimento? Questo mi interessa perché secondo me è importante per capire la logica con cui è stata costruita il business plan update. La seconda domanda è sul mondo, il mondo del supply. Nel business plan ovviamente ci sarà un'assunzione su quello che succede dal 2027 in poi con il cliente che avete acquisito, il cliente elettrici, no? A un certo punto andranno sul mercato libero e questo significherà un incremento della redditività di questi clienti stessi, no? Quindi è corretto dire che nel vostro business plan voi vedete questa accelerazione del bottom line nella seconda metà dell'anno, soprattutto collegata nel business supply con questa dinamica, e che altre dinamiche dobbiamo considerare nell'electricity and gas supply business through your business plan? Il terzo gruppo di domande con rispetto a mi interessava avere un update strategico della acquisizione recente di Sostelia. Qual è il motivo strategico per il quale avete comprato questa società che opera nel water treatment, e come il trattamento e l'acquisizione di questa società potrebbe essere virtuosa per estrarre sinergie, aumentare e efficientare le vostre attività, fare crescere il business way, eccetera eccetera. Mi interessa sapere dove l'operazione AIGMA in questo momento, si vedete la possibilità di riprenderla in mano. E la ultima cosa che mi interessava è se avete fatto qualche assunzione particolare collegata con il rinnovo delle concessioni elettriche. Grazie.
scusi, scrivere, se no dimentico le ultime domande. Allora, partiamo dalla leverage della struttura finanziaria. Allora, è chiaro che noi in questo momento abbiamo, dal punto di vista degli investimenti organici, sicuramente ulteriori spazi per far crescere gli investimenti organici nei settori regolati. Perché? Perché, come vi dicevo, noi abbiamo opportunità un po' in tutte le fasi del ciclo idrico, se vogliamo partire da quella, che sono legate alla parte di disponibilità di acqua, di securitizzazione della disponibilità di acqua. Qui noi abbiamo già nel piano previsto una serie di iniziative che aumentano la capacità disponibile, che interconnettono diverse fonti di approvvigionamento proprio per creare una struttura molto più resiliente in maniera da garantire una disponibilità a tutte le parti di rete, in maniera da avere un'alimentazione in pool delle reti locali. Abbiamo investimenti da fare sul tema della distribuzione dell'acqua in maniera consistente anche per andare a ridurre, continuare a ridurre le perdite di rete. Vi ricordo che a livello di perdite lineari noi siamo, abbiamo un livello di perdite che quelle perdite lineari misurano la qualità della rete, perché le perdite percentuali non tengono conto della densità dei clienti e quindi di quanti chilometri di rete per cliente o per utente abbiamo. Invece la qualità tecnica è sulla parte delle perdite lineari, e su questo siamo già a un livello che è meno della metà della media del settore italiano, in linea con i livelli europei, ma continuiamo a investire in questa direzione. Su tutto il mondo del sistema fognario e depurativo, sul sistema fognario e depurativo noi abbiamo alcuni territori dove sono previsti e stiamo rivedendo i piani di riprogettazione delle fognature proprio per tenere conto della maggiore intensità delle piogge, soprattutto in quelle aree dove le fognature sono miste e quindi accolgono non solo gli scarichi dei nostri clienti, degli utenti dell'acqua, ma anche le acque di pioggia, e quindi questo porta a dover riprogettare, ridefinire un sistema che in alcuni tratti risale al Medioevo, di fognature che sono state costruite, e questo porta buoni spazi di ulteriori investimenti. Per arrivare poi alla depurazione, dove anche qui i nuovi limiti stringenti che travalicano il periodo del piano, ma ai quali bisogna avvicinarsi, prevedono ulteriori investimenti. Quindi il settore dell'idrico ha grandi spazi di ulteriori investimenti organici. Noi abbiamo accelerato, ma non siamo a tavoletta ulteriormente. Sul mondo sempre delle reti, anche sull'elettrico, come vi diceva prima Orazio, stiamo lavorando sul potenziare la rete, e anche qui spazi ne abbiamo. Il mondo del gas, della distribuzione del gas, vede oggi una necessità di investire per il rinnovo delle infrastrutture, perché se al 2040 queste infrastrutture porteranno ancora un terzo del fabbisogno energetico degli utenti finali, quindi in particolare la rete di distribuzione, è chiaro che l'infrastruttura va continuata, mantenuta in efficienza, in sicurezza e tecnologizzata ulteriormente. Quindi su quel settore ci sono grandi spazi di investimenti organici consistenti. Sulla parte della crescita per linee esterne, i settori nei quali oggi vediamo più dossier sono sicuramente il settore ambientale, non ultimo quello la chiusura dell'operazione per l'acquisizione di ISTA, commercialmente nota come Sostelia, che è un'operazione che prevediamo di chiudere entro la fine di marzo, e quindi ci dà un contributo che copre già il 20% di quello che abbiamo inserito nel piano industriale, ma i dossier che circolano sono tanti. Ecco, qui la sfida che noi abbiamo è proprio quella di trovare un target che abbia un livello di prezzo adeguato al valore che noi intendiamo ottenere da quel target e alle nostre aspettative di redditività di quel business, e dossier ce ne sono tanti, noi siamo molto selettivi, ma vediamo che c'è grande fermento. Analogamente anche il mondo dell'energy supply, dell'efficienza energetica, si sta muovendo in una logica di consolidamento in un contesto di grande numerosità di operatori e con sfide che richiedono sicuramente una dimensione nazionale per poter essere colte e gestite in maniera efficace ed efficiente. Quindi questi sono i settori sui quali vediamo sicuramente un numero maggiore di opportunità. Poi abbiamo inserito qualcosa anche sul mondo delle reti, perché anche qui qualche elemento si sta muovendo, seppur lentamente, con meno intensità. Questi sono elementi che monitoriamo con attenzione, che possono avere dimensioni più piccole o dimensioni più grandi, ma continuiamo ad andare in quella direzione. Faccio l'esempio del tema Sosteglia. Sosteglia è un'operazione che da diversi punti di vista ha grandi opportunità di creazione di valore. Uno, come diceva prima Orazio, sta in quell'intersezione fra il business del water e il business del waste, no? Quindi quello che è trattamento di acque inquinate, di acque reflue, che possono derivare o dai processi industriali o dall'attività del ciclo idrico integrata. E questo in un quadro in cui le normative saranno più stringenti, in un quadro in cui gli investimenti richiesti saranno consistenti e le capacità di gestione saranno sempre più alte, quindi noi abbiamo opportunità di lavorare e di fare sinergia sia sul mondo del waste che sul mondo del ciclo idrico integrato. Quindi questa è la strategia che abbiamo e la visibilità che vediamo rispetto a come si stanno muovendo i dossier sui tavoli, a come i settori sono particolarmente ancora parcellizzati e quindi hanno spazi per ulteriori consolidamenti. Se considerate che noi, che siamo il primo operatore del mercato, abbiamo il 10% di quota di mercato, questo è evidente come ci sia spazio per ulteriore consolidamento. Sul tema dell'energy supply, noi abbiamo un po' di fenomeni che si intrecciano e che hanno dinamiche diverse nella dinamica dello sviluppo temporale del piano industriale. Sicuramente abbiamo una normalizzazione dei margini su alcuni segmenti di clientela che porterà a una riduzione complessiva del margine. Abbiamo l'elemento dell'evoluzione del margine passando dal servizio di tutela graduale a mercato libero dei clienti STG, è elemento che già in parte sta nei margini del mercato, perché già molti clienti stanno preferendo iniziative, soluzioni che guardano la decarbonizzazione o, in questo momento di grande incertezza esterna, prezzi fissi che ovviamente non sono garantiti dall'STG. Quindi stiamo lavorando già in quella operazione e poi nel 2028 ci sarà il passaggio. La normalizzazione dei servizi di legati al last resort market, che sarà ancora in corso per tutto il 2026 e che sicuramente ha un trend negativo, e la progressiva crescita del contributo della produzione e dei servizi di decarbonizzazione ai clienti. Questi come macro trend, e moving parts dei driver di marginalità sul settore dell'energy supply. E Abbiamo anche alcune partite, diciamo, che si stanno muovendo legate a aggiustamenti, come dicevo, di marginalità o di altri affinamenti legati a tutto il mondo del settlement che lavoreranno e agiranno nel periodo del piano. Sul mondo del di IMAG. IMAG in questo momento i soci pubblici stanno cercando di capire qual è il percorso per risolvere i punti interrogativi sul futuro della società e quindi stanno lavorando, stanno ragionando per trovare la strada per dare una soluzione e un futuro alla società e quindi cercheremo di capire bene rispetto a questi passaggi quali saranno tempi e modi nel futuro. È chiaro che gli elementi che l'anno scorso hanno portato alla sottoscrizione un modello di accordo sono ancora tutti validi, bisogna trovare la strada giusta per che sia soddisfacente e pienamente compliant sui vari passaggi. Sul tema delle nuove concessioni, in questo momento noi siamo andati in continuità, perché siamo andati in continuità quasi dappertutto, perché non ci sono evidenze di potenziali gare, anche sull'elettrico non abbiamo previsto investimenti remunerati inseriti in RAB per effetto del rinnovo delle concessioni, anche in attesa di comprendere quali sono le evoluzioni normative, per cui siamo andati in continuità rispetto a questi passaggi, anche considerando il fatto che per mettere in piedi una gara sono richiesti tempi molto lunghi e anche nel percorso di assegnazione della gara sono richiesti, detto che ad oggi abbiamo rinnovato tutti quei gli ambiti nei quali nei vari settori dell'idrico o del mondo della raccolta dei rifiuti urbani ci sono state gare, anche perché partendo dalle competenze, dalle conoscenze acquisite nella gestione ultradecennale dei servizi, ovviamente abbiamo avuto la possibilità di riconfermarci in quella gestione. Mi sembra di aver toccato tutti i punti, non so se hai ulteriori richieste di chiarimento, se no passiamo altrimenti. Sì, aggiungiamo, giustamente Orazio voleva aggiungere qualcosa sul valore industriale delle sinergie di Sostegna, che sicuramente porta valore, per cui lascio.
Ok, innanzitutto colgo l'occasione per salutare Javier e anche da parte mia. La domanda era cosa avete visto, perché abbiamo fatto questa acquisizione. In primis accedere al know-how tecnico di Sostelia, che è l'unica realtà che noi oggi abbiamo intravisto sul mercato capace di progettare, di realizzare e gestire impianti di trattamento delle acque civili e soprattutto industriali. Quindi questo ci porta anche poi soprattutto all'efficientamento dei costi che noi oggi stiamo sostenendo subappaltando, perché sono tutte attività che noi facciamo oggi ma subappaltando per i nostri clienti industriali, quindi portiamo a casa un know-how di altissimo livello con soluzioni personalizzate, quindi tailor made, quindi l'abbiamo visto per noi è un gran vantaggio competitivo, perché è l'unica realtà completamente integrata nella progettazione, costruzione e nell'O&M, quindi nel cosiddetto full service. Dopodiché, come giustamente sottolineava Christian, poi c'è un ulteriore vantaggio competitivo che noi possiamo aggiungere, che è quello che sono le sinergie del nostro, possono derivare dal nostro portafoglio dei nostri clienti industriali, semplicemente incrociando le banche dati, e quindi clienti Sostelia possiamo vendere servizi che noi già oggi offriamo ai nostri clienti industriali e viceversa ai nostri clienti che oggi abbiamo nel mondo industriale poter vendere i servizi che oggi fa Sostelia. Quindi cosiddetto cross-selling, e questo sicuramente ci porterà delle sinergie importanti, così come ce le ha portate ACR sul mondo delle bonifiche. Quindi un'integrazione verticale che genererà sicuramente una bella importante crescita di marginalità.
Interessante, grazie.
La prossima domanda è di Emanuele Ogioni di Kepler Chevreux. Prego Emanuele.
Buonasera, grazie per la presentazione.
Buonasera Emanuele.
Anch'io una serie di domande. La prima è sul retail, sempre. I 4,5 milioni di clienti a fine piano sono un numero identico a quello del business plan precedente, solo traslato di un anno in avanti. L'EBITDA però del piano precedente, l'anno terminale 2028, era intorno ai 576 milioni di euro di EBITDA, nel 2029 è sopra i 600 milioni. E anche poi da quello che avete già commentato, fondamentalmente sembrerebbe quindi di capire che nell'arco piano non vi aspettate una generalizzata pressione competitiva e una riduzione dei margini dei clienti, cosa che qualche altro operatore in modo un po' sparso e non chiarissimo ha però segnalato nei mesi scorsi, nelle conference calls, nei quarter results precedenti, e lo si vede, poi si vede che comunque c'è una apparentemente il rischio di una maggiore pressione competitiva anche dall'ingresso di nuovi entranti o dal rafforzamento della, nel senso dall'aumento di numero di clienti di quelli che già sono entrati anni fa, anche se magari poi sono in larga perdita, ma non voglio dilungarmi su questo. Quindi diciamo che da questi numeri sembrerebbe che voi addirittura a parità di base clienti avete un mix diverso, evidentemente, che vorrei capire meglio, e addirittura aumentate il valore assoluto dell'EBITDA l'anno successivo e comunque lungo il piano. Questa è la prima domanda sul retail. La seconda è sul waste e in generale anche poi riguarda la terza domanda sulle reti. Comunque sul waste anche qui abbiamo una crescita del capex, rolling è passato dal piano precedente a 1,1 billion a 1,2 billion, quindi diciamo ci sono centinaio roundi da rotondato di milioni di euro in più di capex. Con un EBITDA fondamentalmente flat invece, perché nell'arco piano, nella fine piano 2028 precedente era 470 milioni di euro di EBITDA, nel 2029, adesso nel nuovo piano, siamo a 480 milioni. E nella vostra slide ottima sul ritorno sul capitale investito, il waste treatment e anche il waste collection mi sembra che abbiano dei ritorni che sono allineati, se non addirittura leggermente superiori rispetto a quelli del 2028, del target precedente, non del 23 o 24, ma del target precedente al 2028. Quindi apparentemente da un lato sembra vedere che c'è un ritorno sul capitale investito più alto, ma dall'altro lato almeno al 2029 l'EBITDA sembrava rimanere più o meno flat sul dato del business plan scorso 2028, con però appunto un capex maggiore. E la terza domanda sul water è simile, il concetto è simile a quello che già ho espresso sul waste, cioè anche qui abbiamo un aumento dei capex con però una RAB che rimane flat, magari sempre certo un numero arrotondato a 2,6 billion di euro a fine piano, come lo era anche lo scorso piano, e anche con un EBITDA flat fondamentalmente intorno ai 360 milioni di euro del vecchio piano 2028 e anche il nuovo piano 2029. Se non ricordo male, forse in questo caso me lo posso in parte spiegare anche dal diverso perimetro di consolidamento, perché nello scorso piano si includeva IMAG, che mi sembra avesse una quota di reti e di water anche importante, e adesso IMAG non c'è più, e quindi c'è anche un cambio di perimetro, in realtà che di un mix insomma diverso. E se posso, su un'ultimissima domanda invece più sul breve periodo, sul 2026, se potete invece darci qualche moving parts, so che non date dei numeri o dei dati quantitativi, ma a livello qualitativo quali sono le principali moving parts in termini di EBITDA, quindi per divisione e poi anche per rispetto al 25 e poi di net profit year on year, se è semplicemente allineato alla, a quello che è il trend di piano, quindi questo CAGR del 6% o no. Grazie.
Grazie per le domande. Allora, provo, rispondo diciamo in ordine, cercando di ricostruire i vari pezzetti nel confronto con il vecchio piano. Partiamo dal mondo dell'energy supply. Ora, la competizione c'è. No, se vi ricordate, noi nel passato avevamo degli obiettivi di crescita che, o comunque anche dei consuntivi di crescita che ci facevano crescere in maniera consistente la customer base, e quest'anno abbiamo considerato una situazione ma in linea con quella che avevamo visto anche l'anno scorso, più o meno di stabilità della customer base, che è un po' la sfida. Perché aumenta rispetto all'anno scorso con un anno in più la parte del contributo complessivo del business per due titoli più rilevanti. Uno, diciamo, gli obiettivi che ci siamo dati su tutto il mondo dei servizi a valore aggiunto e anche legati alla crescita del mondo della produzione delle rinnovabili in questo modello che noi abbiamo di qualche milione in più di contributo. Perché dico questo? Che l'anno scorso eravamo ancora in uscita, diciamo, del super ecobonus con una visibilità e una necessità di rimpostare tutte le attività e quindi abbiamo ottenuto un contributo molto più prudente su questo asse che con una serie di iniziative che stiamo diciamo, che abbiamo concluso in alcuni casi e che stiamo concludendo su altri casi, vediamo l'opportunità di fare investimenti sul tema dell'efficienza energetica con contratti pluriennali che poi ci garantiscono anche la gestione e anche rispetto a questo una opportunità di sviluppo sulla parte dell'illuminazione pubblica, dove stiamo continuando a far crescere la parte dei punti luce servizi e serviti progressivamente. Quindi questi sono sicuramente due titoli. L'anno scorso avevamo dato una forma al contributo delle M&A per business che era più che teneva conto, diciamo, del profilo di IMAG come mix per una parte più significativa e questo ha comportato un contributo un po' più basso sulla parte dell'energy supply e un contributo più alto anche sulla parte delle reti come elemento di impatto sull'EBITDA, ma lasciami dire anche complessivamente sulla parte della RAB, no? Perché adesso cerco di leggere e di riprendere i numeri che hai toccato. Noi l'anno scorso, con dentro anche il contributo di IMAG, arrivavamo a una RAB di 4 milioni e mezzo finale, quest'anno arriviamo a una RAB consolidata di 4,7, questo frutto della sostituzione di quella parte di RAB che arrivava da IMAG con il piano investimenti nuovo che implementa la crescita della RAB complessiva sulla parte dei numeri totali. Sulla parte, diciamo, della crescita dell'EBITDA sul mondo reti, comunque abbiamo una crescita diciamo, visibile rispetto al dato che avevamo visto l'anno scorso di 17-18 milioni di euro con un contributo di M&A più basso. Quindi qui lo vediamo in maniera chiara. sul mondo del waste, diciamo questo lo dico, poi lascio Orazio integrare sulla parte del waste in termini di cambio mix e di attività che abbiamo inserito nel piano industriale. Anche qui abbiamo una crescita del contributo al 2029 rispetto a quello del 28 come dinamica complessiva, e sulla parte di investimenti adesso al di là dei rounding siamo in un periodo quinquennale più o meno allineati, nel senso che quest'anno abbiamo inserito sulla parte, se vado a pagina, aspettate che sto sfogliando, hai fatto domande che entrano sulla prima cifra dopo la virgola, quindi insomma, provo a leggerle in trasparenza. L'anno scorso avevamo sulla parte di development capex e M&A avevamo investimenti per 1,2 miliardi, quest'anno siamo un po' più alti, 1,4 miliardi, ma rispetto alla figura dell'anno scorso, che abbiamo mantenuto sostanzialmente invariata, c'è il fatto che sulla parte del mondo del development capex abbiamo inserito anche il debito dell'M&A, e quindi questo porta, diciamo, ad avere nella considerazione dell'M&A un valore di cassa utilizzata più alta per circa 150-200 milioni, quindi giustifica un po' quella dimensione differenziale che vedevi in termini di cassa. Questo, diciamo, macro numeri sui decimali, poi insomma, quello che cambia sono i numeri, diciamo, alla seconda virgola dopo il miliardo, quindi stiamo parlando di decine di milioni, che insomma non mi sembra sensibile rispetto alla modifica dei numeri complessivi. Se poi guardiamo, diciamo, al contributo finale, c'è sicuramente un elemento che Orazio non trascurerà, del fatto che noi abbiamo un contributo anche legato alla vendita di energia di produzione, che nello scenario è più bassa di quella che avevamo previsto nello scenario dell'anno scorso, che porta un contributo leggermente più basso su questa partita. Non so se Orazio.
Sì, aggiungo solo una cosa sulle reti. Innanzitutto saluto anch'io Gioni. Sulle reti, nel 23, per esempio, che era la base di riferimento del piano precedente, non c'era il ROS elettrico, che invece è poi arrivato nel 24, oltre a quelle considerazioni che ha già fatto Christian prima. E poi consideriamo che tra il 23 e il 24 c'è stato anche il cambio del WACC, no? Sul di 80-90 bips per l'energia elettrica e gas, e di 130 per il water, ma soprattutto quindi c'era questo tema del ROS elettrico, che non era arrivato nel 23 ma è arrivato poi nel 24, quindi la base di partenza è un po' diversa rispetto al precedente piano. Sul waste appunto c'è il riferimento al fatto della marginalità energetica che è generata dai waste to energy, che ovviamente ne dobbiamo tener conto poi nel abbiamo fatto delle previsioni sicuramente più prudenti negli anni diciamo futuri in questo piano rispetto al precedente. E se poi andiamo a guardare il CAGR strutturale del waste, è praticamente dell'8%, che è un punto in più rispetto a quello dello scorso anno, ma nettando la marginalità appunto energetica che deriva appunto dai diversi valori di fixing con i quali noi andiamo a fissare il valore dell'energia, come ben sapete, con le politiche appunto di copertura che facciamo tutti gli anni.
Comunque Adesso noi anche abbiamo risposto, diciamo, abbastanza al volo su una serie di dettagli dei numeri, poi con la struttura di ENS cioè potete entrare meglio nella analisi di questi dettagli. Come hai visto, la dimensione dei fenomeni è una dimensione di qualche milione di euro, quindi diciamo, rispondendo così al volo abbiamo colto il macro segno, poi per il milione in più o in meno sicuramente ENS chi può supportare in maniera più efficace.
Grazie, molto chiaro. E c'era l'ultima domanda sul 2026.
Ah, l'avevo glissata appositamente, quindi non mi ero dimenticato. No, è che ero concentrato a girare le pagine dei numeri e quindi me la sono appuntata, però diciamo che l'effetto inconscio ha lavorato in quella direzione. No, nel 2026, come sapete, noi non diamo guidance. Allora, cosa abbiamo nel 2026? Rispetto al 2025 abbiamo sicuramente un ulteriore step back, o meglio normalizzazione dei servizi, dei contributi legati ai mercati di ultima istanza, che passato il 2026 andiamo a normalizzare, qualche contributo legato a crescite tariffarie che ci sono state one off diciamo nel corso del 2025, quindi che ci hanno aiutato a far crescere il 25, e parallelamente la dinamica dell'evoluzione della crescita organica che va nella direzione opposta rispetto a questo passaggio. Quindi ci sono un po' di elementi che cerchiamo di lavorare per il 2026, lavorando bene sulla dinamica di questi passaggi che abbiamo in corso.
Grazie.
Prego.
La prossima domanda è di Roberto Letizia di Equitasim. Prego Roberto.
Sì, buon pomeriggio, grazie mille per la presentazione. Io volevo ritornare sul tema delle opzionalità aggiuntive e in particolare focalizzarmi sul releverage. Cioè voi avete un piano che, appunto, come diceva Javier precedentemente, ha un'uscita 2.6 volte il debito, ma io credo che la società possa, in queste condizioni di mercati, sostenere ampiamente almeno un ratio a 3 volte e addirittura superarlo, questo ratio, anche soltanto magari in maniera provvisoria. Questo lascia uno spazio di bilancio che vale 800 milioni di euro, escludendo l'utilizzo eventuale di ibridi che voi oggi non avete, e quindi e che poi eventualmente potrebbero anche essere utilizzati per aumentare la disponibilità a bilancio. E questo, assumendo multipli ragionevoli, come riferimento di mercato, vale quasi fino al 10% dell'EBITDA. Potenzialmente, però non lo vediamo nel piano, e quindi io volevo capire un po' qualitativamente, ma anche a sensazioni da uomo di mercato, ecco, diciamola così, qual è la probabilità di vedere questo potenziale di bilancio speso in arco piano, e cos'è che in questo momento gioca a sfavore, perché non riusciamo a vederlo e vediamo soltanto questi 100 milioni di euro di cui chiedo scusa, ma 20 milioni li avete già portati a casa, e il run rate degli anni precedenti è ben superiore, quindi diciamo, anche solo ipotizzando delle operazioni piccole bolt on, non spendo il potenziale di debito che ha la società e realizzo 100 milioni che sono inclusi, quindi in realtà nel piano noi non lo stiamo vedendo questa opzionalità di releverage, no? Quindi ecco, qual è la probabilità di vederla in arco piano, che cosa la faciliterà, e possiamo immaginare che se alla fine non si concretizzasse l'operazione di M&A, la società possa pensare di ritornare agli azionisti, come abbiamo visto fare ad altre società, per cui nel caso in cui non si concretizzano effettivamente operazioni di mercato, io posso ritornare nel mio spazio di bilancio agli azionisti con una politica più generosa o con delle politiche di buyback. Un po' più nello specifico, volevo capire, parlando degli elementi delle contingency che eventualmente sono state inserite a piano, no? Abbiamo parlato dei prezzi dell'energia con uno scenario assolutamente ragionevole, c'è una decrescita dei clienti dell'STG e in particolare volevo capire sull'STG cosa sottende, perché c'è questa assunzione di perdita dei clienti considerando l'andamento del 25, per cui il commento vostro è sempre stato di una maggiore soddisfazione, no? Nel turnover di questi clienti al mercato libero e quindi di fatto di un andamento migliore rispetto all'ipotesi iniziale per cui solo una parte di quei clienti sarebbero poi effettivamente migrati al mercato libero. Poi due domande un po' più specifiche, invece volevo sapere quanti megawatt nello sviluppo solar sono da destinati a parti terze e ecco questa diciamo la domanda un po' più tecnica e poi il resto direi che lo avete già affrontato ampiamente, grazie mille.
Allora, parto in ordine inverso rispetto alla esposizione delle domande. Allora, primo punto, megawatt sulla parte diretta ai clienti, in realtà quasi tutti, nel senso che provo a porre diversamente la domanda: quanti megawatt vanno a finire sul nostro capitale investito di quei 370? Circa la metà, no? Circa 200. Questi sono quelli che finanzieremo con risorse nostre. La restante parte saranno sviluppi che faremo con i clienti che possono avere attaccato la gestione e possono avere anche o se no la solo vendita dell'iniziativa in una logica di decarbonizzazione, consolidando poi il cliente nel futuro. Quindi questo diciamo come dimensione. Di quei 200 una parte consiste... di questa parte diciamo di circa 200 megawatt una parte consistente è fatta proprio a servizio di clienti che diciamo contrattualizzeranno nel lungo periodo l'energia che facciamo, per cui abbiamo già diversi contratti avviati che vanno di pari passo con lo sviluppo impiantistico. Considerate che ci sono iniziative anche diciamo, di agrivoltaico destinate ai clienti, gran parte di queste sono a basso consumo di suolo, quindi stiamo lavorando cercando di cesellare le opportunità che ci sono sul territorio. Poi sull'STG, noi avevamo fatto delle ipotesi di perdere un numero maggiore di clienti, quindi diciamo, le ipotesi che stiamo facendo sono in linea con le aspettative che abbiamo dichiarato nel corso del 2025 e rispetto ai passaggi che abbiamo visto nel ragionamento. Considerate che queste sono comunque aspettative che travalicano e considerano anche gli anni successivi. Oggi vediamo che questi clienti hanno un churn rate inferiore alla media del mercato, quindi noi continuiamo a essere più che soddisfatti dell'investimento fatto e abbiamo ridotto anche il quantitativo di clienti che immaginiamo in uscita rispetto alle ipotesi iniziali che avevamo messo nel business plan. E la parte di investimento di utilizzo e stretching della leva finanziaria. Allora, prima provavo a dirlo rispondendo alla domanda di Javier e provo a dirlo in maniera molto più esplicita. Noi oggi abbiamo sicuramente spazi per crescere anche più rapidamente la parte organica degli investimenti e questo è sicuramente un utilizzo che possiamo fare della cassa disponibile. Non l'abbiamo inserita nel piano perché comunque volevamo mantenere un po' di flessibilità finanziaria, ma è un'opzione che possiamo fare. Considerate che già questo piano prevede un livello di investimenti confrontato col precedente piano industriale che è circa 350 milioni più alto come differenziale. E questo è sicuramente una leva che possiamo ancora agire. Oggi abbiamo inserito un quantitativo di M&A che hanno, come dicevi tu, una dimensione quasi organica per noi. Cosa vuol dire quasi organica? Vuol dire che partiamo già con 20 milioni in tasca dei 100 che abbiamo messo dentro continueremo a guardare dei target in maniera tale da andare a costruire questa attività, per cui la inseriamo perché la consideriamo statisticamente certa, no? e come una dimensione che ci possa che consideriamo conseguibile, come consideriamo conseguibili dipendentemente solo dalla nostra capacità di fare gli altri obiettivi. Potevamo anche inserirne, anziché i 100, inserirne anche altri 100 di M&A, ma è chiaro che dipende da quali sono le dimensioni delle figure che passano e che riteniamo interessanti. Considerate rispetto a questo che noi nel corso del 2025 abbiamo analizzato in maniera molto intensa una serie di dossier che sono passati anche con dimensioni investitorie dell'ordine di grandezza della flessibilità finanziaria, ma non li abbiamo ritenuti nel rapporto qualità-prezzo adeguati a essere portati fino alla firma finale. Questo lo dico per dire che di opportunità ce ne sono, noi cerchiamo di essere attenti a non prendere opportunità che sicuramente ci portano a una crescita temporanea, ma poi non portano quell'estrazione di valore che noi ci diamo come target su tutte queste operazioni. Questa è la sfida che vogliamo fare, e in questo momento noi potevamo anche inserirli, però è chiaro che sono numeri che dipendono ovviamente anche dalla possibilità di successo che ci sono e delle opportunità che passano, perché sono target dimensionalmente rilevanti. È chiaro che c'è una statistica più bassa del numero delle operazioni che si possono analizzare e visualizzare. Questo è il motivo per cui non li abbiamo inseriti, ma abbiamo spazi per poter sicuramente accelerare un po' anche nella parte organica il nostro investimento e le nostre attività di crescita. Questo è l'approccio che noi teniamo al piano industriale, quello di mettere dentro iniziative che sono visibili e tecnicamente raggiungibili in una logica di execution che possiamo fare. Quindi gli investimenti li riteniamo visibili, lo sviluppo dei mercati è visibile e fattibile, rientra nelle sfide che ci prendiamo dal punto di vista industriale, ma consideriamo di poterle portare a casa dipendentemente dalle nostre capacità di poterli fare. Mettere dentro un altro miliardo di investimenti in M&A in questo momento non dipende solo dalle nostre capacità, ma dipende anche dalla dimensione dei target che ovviamente arrivano, mentre quelli che abbiamo messo dentro con un contributo di 100 milioni li consideriamo fattibili in base al track record che abbiamo sempre detto, come mi sembra avessi anticipato tu, non mi ricordo se tu o Emanuele prima.
Grazie mille.
Prego.
La prossima domanda è di Francesco Sala di Banca Akros. Prego, Francesco.
Sì, buonasera, grazie per la presentazione, per le domande. Io ho una prima ancora sul mercato retail, se ci sono differenze apprezzabili tra i clienti gas e i clienti elettrici, e se nel primo caso le pressioni competitive rimangono più contenute. La seconda è se possiamo assumere nelle assunzioni del piano riguardo l'inflazione del 2% che sia anche l'inflation da applicare alla RAB lungo l'arco piano. La terza è un leggero aumento del tax rate che diciamo, mi domandavo che orizzonte temporale avesse, quale diciamo, fosse l'origine, poco ma circa un 0,4%. E infine se avete fatto delle riflessioni o se avete già delle opportunità anche diciamo, a breve e medio termine di efficienza legato all'utilizzo dell'AI, dell'AI soprattutto diciamo, sul business retail. Efficienza operativa. Grazie.
Allora, scusa, per quanto riguarda il tema della pressione competitiva sui mercati, sui segmenti di clienti elettrici e gas, oggi considerate che le strutture commerciali operano in una logica di dual fuel e quindi la pressione è pressoché omogenea. Noi abbiamo switchato il portafoglio da un mix prevalentemente gas a un mix prevalentemente elettrico, proprio in una logica di catturare quel valore che è relativo ai consumi dei clienti finali, perché se da un lato clienti gas per effetto del riscaldamento globale potenzialmente hanno un consumo nel medio-lungo periodo in diminuzione, poi non è che da un anno all'altro è così apprezzabile il trend, perché dipende anche dalle fluttuazioni climatiche del singolo anno, però in una logica di medio-lungo periodo stiamo switchando, abbiamo switchato il portafoglio e la gara STG ci ha permesso di invertire la dimensione del mix di clienti. Quindi da questo punto di vista i clienti elettrici invece vediamo un leggero incremento dei consumi a fronte di quello leggero medio di diminuzione del gas, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo invertito il mix. Sul tema dell'impatto del tax rate è leggermente in aumento rispetto a quello che avevamo considerato nel piano scorso per il venir meno di qualche ottimizzazione fiscale, ma soprattutto per una parte che è più o meno la metà di quell'incremento legati a aumenti di IRAP nelle regioni dove operiamo in maniera prevalente, e quindi questo come effetto complessivo. Sulla parte di inflazione complessiva non ricordo quella che abbiamo messo come evoluzione della RAB, non so se Orazio te lo ricordi tu. Vi risponde Jens e Luca post call. Mi sembra più o meno simile, però lì c'è un livello di indicatore che viene utilizzato nell'evoluzione della RAB che è diverso fra l'idrico e il gas, e quindi con logiche di aggiornamento anche diversificate rispetto a questo passaggio fra anni pari e anni dispari, quindi ci sono una serie di passaggi tecnici che fanno sì che i due numeri che anche nella vista dei business non siano tutti uguali, quindi adesso non mi ricordo quali sono i decimali, però ragionevolmente è il 2% in arco piano come riferimento, quindi quello lì è la base di riferimento che abbiamo utilizzato complessivamente. Sugli impatti della intelligenza artificiale sul mondo mercato, allora noi quello che stiamo sperimentando è sicuramente una visibile riduzione dei costi sulle iniziative dove abbiamo automatizzato efficientato l'attività, perché questo ci ha permesso, cioè, considerate che noi abbiamo più o meno, prendo il mondo CRM, 1 milione almeno di contatti al mese. Di questi milioni di contatti una parte consistente è anche sui servizi online, che portano spesso domande scritte quando sono fatti non in chat ma su strumenti di comunicazione non real time, e su questo abbiamo creato degli strumenti automatizzati che ci aiutano e ci supportano nella risposta ai clienti. la dimensione preferirei non darvela, come a maggior ragione preferirei non darvela rispetto alle iniziative lato mercato che stiamo implementando, che abbiamo già attivato nel passato e sui quali abbiamo diciamo, risultati evidenti in termini di beneficio, in termini di efficacia, ma anche diciamo, su quelle che abbiamo stimato nella prospettiva del portafoglio di iniziative che stiamo portando avanti per il futuro. Però l'esperienza ci dice che sulle cose fatte la strada intrapresa è positiva e quindi vogliamo continuare a spingere in quella direzione. Mentre sono più facilmente ciarliero sulla parte delle reti, dove qui abbiamo implementato iniziative che ci hanno dato e ci stanno dando contributi importanti. Faccio un esempio che prima né io né Orazio abbiamo citato. Noi oggi c'è tutta la normativa sulla riduzione delle emissioni del gas dalle reti. Noi negli anni passati abbiamo attivato modelli di intelligenza artificiale che utilizzavamo a supporto delle attività fisiche di gestione dell'iniziativa, sia del piano di investimenti ma anche e soprattutto dei costi operativi per la ricerca fughe sul territorio. Sulla base diciamo, di questi modelli di machine learning, considerando diciamo, gli eventi accaduti nel passato, intersecandoli con la vetustà delle reti e i materiali con i quali erano composte le reti allacci, abbiamo concentrato l'attività ispettiva su determinati portieri di rete e questo ci ha permesso di ridurre i costi, ma soprattutto di ridurre in maniera molto consistente, quasi del 50%, il quantitativo delle emissioni fuggitive, prendendo nel passato anche premialità consistenti in questo asse, su questo asse. E lavorando anche pro futuro diciamo, in questa direzione, ulteriormente enfatizzando questi strumenti, come diciamo, anche nella logica di allocazione degli investimenti in funzione proprio della probabilità statistica di sviluppo di guasti sulle reti per andare a intercettare in anticipo guasti sul mondo dell'idrico, ma anche nella lettura della distrettualizzazione che facciamo delle nostre reti, dove andando a utilizzare tutti i dati diciamo, su posizioni di reti sempre più piccole, siamo in grado anche in funzione degli andamenti dei consumi e dell'analisi con modelli di machine learning di questi trend diciamo, di erogazione di acqua su quel territorio, di andare a localizzare un quantitativo significativo di perdite che prima erano occulte, anzi che sono occulte, quindi non danno manifestazioni in superficie, ma che ci consentono e ci stanno consentendo di ridurre in maniera consistente le perdite di rete. Questo ovviamente a favore delle premialità e anche a favore poi della resilienza del sistema e anche, lasciatemi dire, a favore nella logica degli investimenti anticipatori della riduzione dei costi operativi legati alla manutenzione su guasto che ovviamente vanno a conto economico.
Grazie mille.
Prego.
La prossima domanda è di Davide Candela di Banca Intesa San Paolo. Prego Davide.
Sì, buonasera. Grazie per le domande. Ne avrei due. La prima è sulle M&A, più concettuale che di impatto di fatto. Non so, io sento un eco, non so se...
Noi non lo sentiamo, però adesso okay, vediamo se riusciamo a eliminarlo. Non so.
Forse c'è un microfono aperto.
Dicono che grazie forse mille. Il mio microfono lo spengo.
Grazie, grazie mille. Torno sulla domanda con riferimento all'M&A.
più di concetto che di impatto. L'anno scorso, quest'anno nel piano vedete dei multipli impliciti di EBITDA che sono di 7 volte circa, mentre l'anno scorso, se ricordo bene, lo stesso piano prevedeva multipli impliciti di EBITDA di 6 volte. Mi chiedo più che altro la ragione per questo motivo. È una ragione di mix diverso delle assunzioni che avete fatto? È una ragione che nel mercato, di fatto, per quelle che sono i target che voi vi aspettate in termini di qualità, sono necessari multipli più alti, oppure perché magari i vostri cancelli dell'anno scorso erano un po' troppo stringenti? Quindi solo per capire un po' il razionale di questo aspetto. Una seconda domanda, tornando infine al tema della capital allocation. Avete detto che soprattutto nel water e nel waste, sentendo un po' le risposte, vi sarebbero delle possibilità di crescere maggiormente, vi sono dei temi di visibilità, mi chiedo dall'altra parte se vi siano dei vincoli in termini di autorizzazioni sul waste oppure vincoli tariffari che di fatto non vi facciano fare di più, perché come avete detto comunque lo spazio per crescere. E collegato un po' alla capital allocation, sul tema del dividendo e della dividend policy, sulla parte finale di piano c'è una crescita simmetrica più alta rispetto all'inizio. La sensazione, il messaggio è che avete fatto un passo in questo senso e vogliate andare a remunerare di più proprio perché avete più flessibilità. Mi chiedo se sia questa la ragione oppure se dall'altra parte, semplicemente andando più avanti, le crescite annuali del dividendo si schiacciano e quindi volevate dare un profilo di sviluppo annuale un pochino più equilibrato. Grazie.
Allora, intanto faccio i complimenti a tutti perché in 2 ore siete entrati in un dettaglio dei numeri che è veramente approfondito. Allora parto con la parte concettuale legata al tema del valore. In realtà il valore è lo stesso, probabilmente negli arrotondamenti, cioè il multiplo è lo stesso, 6 per, negli arrotondamenti probabilmente è scappato 10 milioni in più da una parte piuttosto che dall'altra e ha fatto scattare il numero, però perché una volta mettiamo, in realtà secondo me si vedeva in una slide, non si vede nelle slide che abbiamo messo qua, però è complessivamente lo stesso di valore. Può essere che da qualche parte abbiamo messo gli investimenti legati alle M&A, perché poi una volta che facciamo l'attività di M&A post acquisizione andiamo a fare investimenti sulla società acquisita, ma diventano investimenti di sviluppo organico. Però il moltiplicatore è più o meno è lo stesso teoricamente dell'anno scorso, per cui se c'è qualche sfrido è solamente legato a arrotondamenti o quant'altro, quindi non c'è una scelta. Poi questo l'abbiamo messo come riferimento, abbiamo ben chiaro che a seconda del mix anche di settori questo riferimento può essere un po' diverso come effetto mix, però questo l'abbiamo mantenuto sostanzialmente allineato a quello del passato. Sul tema della capital allocation, allora, sulla parte dell'ambiente abbiamo messo tutto quello che è in buono stato di autorizzazione o completamente autorizzato e quindi sul quale abbiamo una buona confidenza di averlo nel piano industriale. E sul quello che non abbiamo messo in più ovviamente sono tutte le iniziative che oggi non ci danno una probabilità di successo pari quasi al 100% in termini di autorizzazione che vediamo come necessaria. Sul mondo delle reti stiamo facendo investimenti consistenti, ci sono spazi per farne di più, stiamo per il momento abbiamo fatto un incremento limitato che non ha impatti sui vincoli tariffari e quindi che non genera investimenti in circolante per ricavi tariffari sospesi da scaricare successivamente e questo non l'abbiamo fatto, potenzialmente ci potrebbero essere spazi ancora per poter fare, sono legati a una crescita consistente, vi dicevo, di circa il 40% degli investimenti rispetto all'anno scorso, cioè al quinquennio precedente, quindi stiamo gradatamente alzando l'asticella proprio in questa direzione. Considerate anche che ci sono 500 milioni di investimenti che noi facciamo che sono completamente finanziati da fondi insomma, che non dobbiamo rimborsare. La parte prevalente è quella del legata al mondo PNRR, ma ne abbiamo una fetta anche che ha natura diversa di origine del fondo. Qual è il vantaggio di questi investimenti? Il vantaggio di questi investimenti per il gruppo è, insomma, nei settori regolati ci permette comunque di ottimizzare la parte dei costi che abbiamo e che possiamo insomma, ridurre proprio per effetto di questi investimenti. Considerate che alcuni di questi investimenti vanno per esempio nella riduzione delle perdite in determinati parti e posizioni di rete e quindi ci porteremo a casa il beneficio in termini di ottimizzazione operativa. Poi questi investimenti vanno anche a finanziare attività a mercato. Faccio l'esempio delle plastiche rigide o del mondo della fibra di carbonio, abbiamo una parte di quegli investimenti in lavoranza che sono coperti da fondi, questo ovviamente ci permette di ridurre il capitale investito e ottimizzare diciamo, il rendimento dell'impianto. Sul mondo diciamo, dell'idrogeno, vi dicevo, noi stiamo sviluppando il settore creandoci expertise a capitale investito prossimo a zero, quindi beneficiando diciamo, di una quasi piena copertura sulla parte investitoria. Quindi per quello dicevo ci sono 500 milioni di potenzialità di opere che in questo piano sono inserite, che diciamo, non assorbono cassa e quindi abbiamo spazio ulteriore per poterlo fare nei prossimi piani industriali, andando poi diciamo, a leveraggiare anche sull'incremento della RAB ulteriore rispetto a questi passaggi. Quindi questo diciamo, è diciamo, un po' il passaggio sulla capital allocation. Sulla dividend policy, sì, diciamo, noi diciamo, quello che abbiamo fatto come ragionamento è legato proprio a due passaggi. Il primo passaggio è la confidenza sui numeri del 2025 che erano comunque una sfida, visto la diminuzione che avevamo consistente delle temporary opportunity, ma anche l'uscita positiva in termini di rapporto PFN-EBITDA, quindi di leva dal punto d'uscita. Dall'altro lato, diciamo, partendo da questo punto di vista, il fatto che comunque abbiamo degli obiettivi un po' più performanti negli anni del piano industriale e quindi abbiamo in un contesto di crescita esclusivamente strutturale abbiamo alzato le politiche di dividendi con una pendenza un po' più alta a partire dagli anni in coda al piano, anche per tener conto diciamo, della flessibilità finanziaria che abbiamo disponibile e del fatto che avremo diciamo, digerito tutti i passaggi di questi anni riduzione delle temporary opportunities, di messa a regime del mondo STG e quindi saremo in un contesto in cui a meno di opportunità che possono essere solo una buona notizia che andranno on top sulla parte strutturale la crescita diciamo, sarà consistente e tutta focalizzata ad alzare l'asticella in maniera comparativa. Quindi questi passaggi ci hanno portato a essere molto confidenti rispetto agli obiettivi e alzare la politica dei dividendi. Come sapete questa politica è un commitment che noi ci prendiamo proprio definendo l'Eurocent per share e negli ultimi anni a fronte dei risultati che fossero migliorativi l'abbiamo sempre aumentata. Guardavo prima i risultati di questo triennio, abbiamo avuto nel triennio passato una crescita dei dividendi che è ampiamente superiore al 25% rispetto al passato, con una prospettiva insomma, che ci vede alzare rispetto all'ultima cedola ulteriormente del 27% diciamo, nei prossimi 4 anni, 5 anni di piano. Quindi insomma, stiamo lavorando per far crescere gli utili, no? Vi dicevamo 3 anni fa quando abbiamo presentato il primo piano industriale nostro, mio e di Orazio, che eravamo molto focalizzati proprio sulla creazione di valore in termini di profittabilità e poi di scaricare fino alla bottom line l'effetto dello sviluppo che facevamo sulla top line e insomma il track record mi sembra abbastanza diciamo, evidente diciamo, per gli anni chiusi, ma con una proiezione che va in quella direzione per il futuro.
Grazie mille.
Prego, grazie a te.
Ingegnere Fabri, non ci sono altre domande?
Beh, avete chiesto tutto il possibile e immaginabile, arrivando a un dettaglio diciamo, straordinario. No, se poi ci sono occasioni e necessità di ulteriori chiarimenti, vi rimando alla struttura di Jens, al buon Luca Cimatti, poi siamo sempre a disposizione per ulteriori passaggi. Io vi ringrazio molto della disponibilità e dell'averci dedicato diciamo, alla fine 2 ore per discutere insieme il piano industriale. Noi adesso partiamo anche con il nostro roadshow per incontrare gli investitori, quindi diciamo, avremo occasione poi di sentire e discutere anche con loro il nostro piano industriale e le prospettive future dell'azienda. Grazie mille, buona serata a questo punto, ormai il pomeriggio è quasi finito.